interrogati di qua diventa quello che stiamo dicendo. Bene. Sì, come dicevo, ecco, come diceva Marcello poco fa, questa mattina andiamo a vedere un brano nel Vangelo di Giovanni e andiamo in un momento, o meglio, andiamo a vedere un momento della vita di Gesù che sono sicuro che tutti conoscono e sicuramente anche chi non ha mai letto la Bibbia conosce questo momento della vita di Gesù, questa storia che è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, vero? È famosa, si usa anche nelle conversazioni quotidiane il nominare appunto questa moltiplicazione dei pani e dei pesci. E ci troviamo qui al capitolo 6 nel momento successivo a questo evento nel quale Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci, e Gesù stava vivendo un momento di grande popolarità. Gli indici della sua popolarità erano in crescita al 200, al 300%, Gesù era molto popolare, famoso, ricercato, ben voluto. Infatti vediamo al capitolo 6, al verso 2, dice: una gran folla lo seguiva, perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Al verso ancora 22, la folla che era rimasta sull'altra riva del mare. E al verso 24 parla ancora della folla, quando ebbe visto che Gesù non era là e non vi erano i suoi discepoli, l'ha cercato a seguire. Quindi c'era una folla che seguiva Gesù. E vediamo che dopo questo evento della moltiplicazione appunto dei pani e dei pesci, Gesù viene raggiunto dalla folla dall'altra parte del mare di Tiberiade, perché si trova prima dove ha fatto proprio questo miracolo, da una parte del mare, da una riva, e poi è andato dalla parte opposta, dalla riva opposta, e tutte queste persone lo hanno seguito. Leggiamo il brano che andremo a vedere questa mattina e vediamo che cosa succede. Dal verso 25 al 35. Capitolo 6 di Giovanni, dal verso 25 al verso 35. Dice: trovatolo di là dal mare, gli dissero. Rabbì, che significa maestro, quando sei giunto qui? Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che mi ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico, che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Fino a qui. Bene, qui abbiamo visto una folla che segue un uomo. E attenzione, perché si tratta veramente di molte persone. Se leggiamo il brano che narra appunto del miracolo, di questa moltiplicazione dei pani e dei pesci, dice che c'erano circa 5.000 uomini. Non 100, non 1.000, circa 5.000 uomini. Se contiamo che c'erano anche donne e bambini, molto facilmente possiamo supporre che il numero di queste persone superasse addirittura le 10.000 unità, ed era una vera folla. Inoltre leggiamo al verso 23 che dice: altre barche intanto erano giunte da Tiberiade vicino al luogo dove aveva mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quindi altre persone si erano aggiunte dopo che questo primo miracolo era stato compiuto e cercavano tutti Gesù, c'era una folla che lo seguiva. E sapete, quando una folla di gente cerca un uomo solo, segue un uomo solo, c'è sempre un motivo fondamentale, molto, molto serio, molto profondo. Queste persone cercano qualcosa, cercano una soddisfazione ai propri bisogni, cercano di rendere meno difficile la propria vita, cercano un'ancora alla quale aggrapparsi. E queste persone stanno cercando questa soddisfazione, stanno cercando di soddisfare i propri bisogni in Gesù. Pensano che Gesù abbia ciò che a loro serve per essere felici. E quindi seguono Gesù, addirittura attraversano il mare, salgono sulle barche, attraversano un mare per andare a cercare Gesù. E qui Gesù aveva una grande occasione per fare un bel discorso e per aumentare ancora di più la sua popolarità tra queste persone, no? Aveva davanti una folla di più di 10.000 persone e poteva fare un bel discorso, non so, sull'amore. Avrebbe potuto parlare di fare del bene al prossimo. Avrebbe potuto dire a queste persone: non vi preoccupate, ci sono io. Continuo a guarirvi, continuo a cibarvi, a provvedere quello di cui avete bisogno. E lì veramente il Signore avrebbe riscosso un grandissimo successo, ma vediamo che Gesù non si comporta così. Non era un bravo trascinatore di folle da questo punto di vista. Lui che cosa fa? Si comporta in maniera opposta a quello che uno dei nostri politici oggi potrebbe fare, no? Dice la verità. Dice la verità. Quando gli viene chiesto come fosse arrivato da quella parte del mare, perché leggiamo al verso 22 che le persone che seguivano Gesù avevano visto i discepoli che erano partiti in barca, ma avevano visto che Gesù non c'era. Quindi nel seguire questi discepoli, dall'altra parte hanno poi trovato Gesù. E la prima cosa che gli viene in mente di chiedere è: come sei giunto fino qui? Come sei arrivato? E Gesù risponde senza perdere tempo in discussioni senza senso sterili, ma va al centro del problema. Al verso 26 cosa leggiamo? Dice: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Gesù smaschera subito questi suoi seguaci, no? E palesemente dichiara che loro lo seguono non perché lui ha operato delle guarigioni, che era il segno che dimostrava che Gesù era il figlio di Dio, ma lo seguivano perché avevano fame. Lo seguivano perché avevano un problema e volevano che Gesù risolvesse questo loro problema. Speravano che Gesù potesse ancora riempirgli la pancia. Era il cibo che volevano. Diciamo che non penso che possiamo dare proprio torto, vero, a queste persone, perché il problema del mangiare è un problema serio. E all'epoca, ancora più che oggi, probabilmente non era facile trovare il cibo per sfamarsi. A pancia vuota non si sta molto bene. Però Gesù gli smaschera subito, gli dice subito qualcosa c'è che non va. Li mette davanti alla realtà del vero bisogno che hanno, non del bisogno del cibo materiale, ma del vero, profondo bisogno che hanno queste persone, che ha ogni essere umano, cioè il cibo che dura in vita eterna. Il cibo che dura in vita eterna. Gesù dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gesù spiega a queste persone che ci sono due tipi di cibo, vero? C'è il cibo materiale, quello che perisce, e il cibo invece che dura in vita eterna. quel cibo che non perisce, ma che dura in vita eterna. Tutto quello che ha, che è materiale, ha un valore effimero, vero? Perché comunque è una data di scadenza. La vita stessa. Il cibo, la nostra casa, la nostra macchina, il nostro lavoro, le nostre relazioni, hanno comunque una scadenza. Prima o poi finiranno. Sono tutte cose che finiranno. E Gesù punta proprio, mette il punto su questo fatto. Ciò che perisce è effimero. Non sforzatevi, non adoperatevi per ciò che perisce, adoperatevi per ciò che è eterno, per quello che dura in vita eterna. E allora che cosa succede in vita eterna, scusate? Che cosa succede? A questo punto Gesù inizia a fare un discorso, avete notato mentre leggevamo, con questa folla che lo seguivano, con le persone che gli stavano davanti probabilmente, e inizia a fare un discorso per cercare di spiegare meglio cosa fosse questo cibo che dura in vita eterna, al quale lui si stava riferendo, no? E vediamo che Gesù e le folle si trovano a fare sì un discorso, una conversazione insieme, ma sono su due piani completamente diversi. Uno è il piano spirituale e l'altro è il piano materiale. Ovviamente Gesù sta parlando in maniera spirituale e le folle, le persone che stanno davanti a lui, stanno parlando di cose materiali. Vediamo. Allora, Gesù abbiamo detto che fa questa affermazione, dice adoperatevi, datevi da fare, sforzatevi, affaticatevi, non per il cibo che perisce, ma per quello che dura in vita eterna. Come rispondono quelli che lo seguivano? Vedete il verso 28. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Piano materiale. Gesù parla del piano spirituale e loro rispondono sul piano materiale. Che dobbiamo fare? Il loro pensiero era su quello che potevano fare, sulle opere che potevano compiere. Questo era quello che cercavano di capire loro. Che cosa c'è da fare? Diccelo. Allora, pazientemente Gesù al verso 29 risponde di nuovo e dice questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Piano spirituale. E loro rispondono, quale segno miracoloso fai dunque? Affinché lo vediamo e ti crediamo, che operi? Di nuovo piano materiale. Poi nomina Mosè, vi ricordate, la manna che è scesa dal cielo. E quindi a loro non bastava il fatto che Gesù avesse sfamato solo 5.000 o 10.000 persone, perché Mosè aveva fatto da parte di Dio un miracolo ancora più grande, aveva sfamato l'intera, per 40 anni, l'intera nazione di Israele nel deserto, con la manna. Quindi l'hanno messo a paragone il miracolo fatto di Gesù con quello compiuto attraverso Mosè. E dice, qui c'è Mosè che ha sfamato un'intera nazione per 40 anni, tu hai solo sfamato 10.000 persone per un giorno. Che cosa operi? Cosa fai? Di nuovo piano materiale. Allora Gesù di nuovo spiega, ancora pazientemente, versi 32 e 33, non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Piano spirituale. E Gesù, dopo che aveva, seppur in modo velato, già detto che lui, il figlio dell'uomo, avrebbe dato il pane che dura in vita eterna, inizia a spiegare in modo più comprensibile, comincia, se possiamo così dire, in un certo senso, a scoprire un po' di più le sue carte, per cercare di far capire a queste persone che ha davanti quale fosse il vero pane. E la manna che Israele aveva ricevuto ai tempi di Mosè era sempre un cibo che perisce, anche quello. Ma Dio dà il vero pane, quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. E qui il riferimento a se stesso è chiaro. Al figlio dell'uomo, al figlio di Dio, colui che è sceso dal cielo per dare vita al mondo. E allora la folla ancora risponde e continua a non capire. Al verso 34 cosa dice? Signore, dacci sempre di codesto pane. E continua e tornano a parlare su un piano materiale, su un piano fisico. Vogliono essere sfamati. vogliono essere stomati, vogliono riempirsi la pancia. E, dacci sempre, provvedi sempre, ogni giorno, no? Questo pane. E non capiscono, non capiscono. A questo punto Gesù che cosa fa? Non ce la fa più. E a quel punto parla chiaramente. E al verso 35 cosa leggiamo? Leggiamo, io sono il pane della vita, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ora questa è un'affermazione molto, molto importante di Gesù, è fondamentale. Qui dobbiamo cercare di concentrarci bene e fare attenzione per comprendere quello che sta dicendo Gesù in questo momento, perché è molto, molto importante per ognuno di noi. Il Signore sta dicendo a quegli uomini, ma anche a noi oggi, che l'uomo ha dei bisogni di tipo spirituale, ha delle necessità di tipo spirituale, ha una fame, una sete di tipo spirituale. Ogni uomo, ogni uomo. Abbiamo visto che tutto il discorso di Gesù è inserito in un contesto spirituale, vero? E quest'ultima affermazione non si discosta da questo contesto, rimane sempre nell'ambito spirituale. Ogni uomo ha dei bisogni profondi, spirituali. E queste necessità che risiedono nella parte più nascosta del nostro essere ci mettono in difficoltà. Perché quando l'uomo si confronta con le grandi domande della vita? Qual è il senso della vita? Quando si confronta con l'immensità dell'universo, con la realtà della morte, perché l'uomo si fa delle domande alle quali non trova mai una risposta soddisfacente, una risposta esauriente, esaustiva? Davanti a queste grandi verità, a queste grandi realtà, l'uomo si chiede chi sono io, cosa sono, cosa faccio qui, da dove vengo, dove vado. Tanti ci scherzano, no? Ci costruiscono degli sketch addirittura per far ridere le persone, e le persone ridono. In realtà non c'è niente da ridere, perché questi sono bisogni profondi, primari dell'essere umano. Chi sono? Perché sono qui? Da dove vengo? Dove vado? Qual è il mio destino? Qual è il senso della mia vita? Non sono domande superficiali, sono domande profonde. E troviamo una risposta al perché l'uomo si pone queste domande, al perché l'uomo è in difficoltà davanti a queste realtà, troviamo la risposta nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Al capitolo 1, al verso 19, della lettera di Paolo ai Romani, lui qui sta parlando in senso generale e sta parlando dello stato dell'uomo davanti a Dio. Ora non abbiamo il tempo di leggere tutto questo brano che va dal verso 18 al capitolo 1 al verso 20 del capitolo 3. Vi pregherei e vi consiglierei di farlo a casa perché è molto interessante e illuminante. Non abbiamo il tempo, ma leggiamo questi due versetti. Verso 19, l'Apostolo dice: quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, parlando degli esseri umani, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo. Paolo sta dicendo che Dio si è manifestato in due modi all'essere umano. Uno, che è un modo esteriore, come abbiamo letto, con la creazione, no? Con quello che Dio ha creato, che possiamo vedere con i nostri occhi. E il secondo è un modo interiore, invece, un modo intimo, profondo, perché dice: quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, nell'essere umano, all'interno, nel profondo dell'essere umano, è manifesto. Quindi c'è nell'uomo questo senso di consapevolezza del fatto che Dio esiste. Il problema però è che, sì, perché c'è un problema, Il problema è che la Bibbia insegna che l'uomo, a causa del suo peccato, è spiritualmente morto. Ovvero la relazione con Dio è profondamente compromessa. La relazione dell'uomo con Dio, col suo creatore, è profondamente compromessa, è corrotta al punto di essere interrotta completamente a causa del suo peccato. E per questo l'uomo è morto spiritualmente. Leggo solo due passi per convalidare questo con la parola di Dio. Sempre la lettera ai Romani, capitolo 3, versi 10 e 11, dice: non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. E al capitolo 6 della stessa lettera, al verso 23, dice: il salario del peccato è la morte. Ovviamente parla di morte spirituale. E questo è lo stato dell'uomo davanti a Dio. In altre parole, in altre parti della Bibbia, leggiamo proprio che l'uomo è sotto l'ira di Dio per questo motivo, che è nemico di Dio. Questo è quello che il peccato ha prodotto nell'essere umano. Ha interrotto la sua relazione con Dio e lo ha reso morto spiritualmente, nemico di Dio, sotto l'ira di Dio. Questo è lo stato dell'essere umano, un essere corrotto, un essere sviato, ci dice la parola, che non ha nessuna relazione col suo creatore, a tal punto che nemmeno lo cerca. Abbiamo letto, non c'è nessuno che cerchi Dio. Ora, in tutto questo quadro, però, persiste nell'uomo la consapevolezza, perché Dio ce l'ha messa, della presenza, dell'esistenza di un Dio. E però a causa della corruzione del peccato non c'è Dio nel cuore dell'uomo. Lui ha la consapevolezza che Dio esiste, ma Dio non c'è nel cuore dell'uomo a causa del suo peccato. Quindi che cosa succede? Che c'è un vuoto nel cuore dell'uomo. C'è un vuoto. È per questo che l'uomo cerca, vero? È sempre alla ricerca. È sempre alla ricerca di riempire questo vuoto. E allora ecco che arrivano filosofie varie, religioni varie, e ricerca del divertimento, delle distrazioni. E ognuno cerca di riempire questo vuoto come può, vero? E molti arrivano addirittura a negare, a soffocare questa consapevolezza che Dio ha messo in loro. E arrivano a dire: Dio non c'è, Dio non c'è, Dio non esiste. Però sapete, la possiamo negare quanto vogliamo, la possiamo soffocare questa consapevolezza quanto vogliamo, ma lì rimane. Ecco allora che quando l'uomo si confronta seriamente con questi temi così profondi sul senso della vita, rimane senza risposte, rimane senza parole. E quindi l'uomo cerca nelle direzioni sbagliate di soddisfare questa fame, questa sete che ha, vero? Ed ecco allora che Gesù dice: io sono il pane della vita, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Chi potrà mai riempire questo vuoto nel cuore dell'uomo se non Dio stesso? Attraverso suo figlio. E Gesù continua a parlare, torniamo al discorso che sta facendo Gesù, alla conversazione che sta avendo Gesù con queste persone, con la folla. Gesù continua a parlare alla folla per spiegare ulteriormente, ancora di più, perché noi abbiamo letto fino al verso 35, ma poi Gesù continua a parlare e a spiegare questa verità. E vediamo come va a finire. Al verso 51 leggiamo: io sono il pane vivente. Il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Allora, che cosa succede qui? Quando dice il Signore che darà la sua carne, a che cosa si sta riferendo? Al suo corpo, no? Alla croce a sacrificio sulla croce, lui darà la sua vita qui sulla terra. Abbiamo letto che il salario del peccato è la morte. Quindi l'uomo è colpevole davanti a Dio, colpevole di non averlo cercato, colpevole di non averlo riconosciuto come Dio, colpevole di non averlo adorato, di non essersi sottomesso a lui in quanto Dio. Questa è la colpevolezza dell'uomo. E questa colpevolezza dell'uomo ha prodotto una condanna a morte meritatissima, secondo la giustizia di Dio, che è una giustizia perfetta. Questa condanna che grava sull'uomo è meritata ed è giusta. Però Dio, nel suo infinito amore, ha scelto di provvedere una salvezza per l'uomo. E Dio, a causa della sua infinita giustizia, perché non è solo un Dio d'amore, ma anche un Dio di giustizia, ha scelto di provvedere una salvezza, ma la condanna doveva essere applicata. Qualcuno doveva pagare per il peccato, doveva soddisfare questo senso di giustizia di Dio, e la condanna è caduta su Cristo Gesù. Ecco la croce, ecco la croce. Questo è il motivo. Quindi per dare la speranza di salvezza a ogni uomo, ogni donna su questa terra, Dio ha sacrificato suo figlio sulla croce, perché ha scelto di salvare, ha scelto di dare una speranza al genere umano. La condanna che spettava a me e a te, quella condanna meritata, è caduta su Gesù, il figlio di Dio, il pane della vita, il pane della vita. E in questo modo il senso di giustizia di Dio, che è perfetto e quindi molto diverso dal nostro, è stato soddisfatto. La salvezza finalmente è possibile, è accessibile all'uomo attraverso Gesù. Tutto è stato fatto dal Padre attraverso il Figlio, attenzione, tutto è stato fatto, non c'è nient'altro da fare. Non facciamo come quegli uomini che abbiamo letto che dicevano a Gesù: cosa dobbiamo fare? Quali opere dobbiamo compiere? Non c'è niente da fare, perché tutto è stato fatto. È stato fatto un sacrificio perfetto sulla croce, che non ha bisogno di essere rinnovato. È stato fatto una volta per sempre. Gesù, prima di spirare, ha gridato: è compiuto, sulla croce. Fatto, finito. Non c'è bisogno di altro. Quello che dobbiamo fare, ce lo ha detto Gesù quando risponde a queste persone che dicono: cosa dobbiamo fare? Quali opere dobbiamo compiere? Gesù cosa risponde? Credete in colui che Dio ha mandato. Vedete la cecità dell'uomo. Nonostante Gesù cerca di spiegare, loro ancora chiedono: cosa dobbiamo fare? E Gesù risponde: credete a colui che Dio ha mandato. Non c'è niente da fare con le vostre mani, perché tutto è stato fatto. L'uomo non può fare nulla se non andare a Gesù e credere in Lui. Venite a me e non avrete più fame, credete in me e non avrete mai più sete, dice Gesù, vero? Questo andare a Gesù è un movimento dell'anima, è un movimento profondo, è qualcosa che viene dal profondo dell'essere umano, non è qualcosa di superficiale, non è qualcosa di affidato ai sentimenti, no? Ascoltiamo una bella predica, facciamo un pianterello, ci dispiace per come siamo, per come ci siamo comportati, ma finisce tutto lì. Non sono i sentimenti che devono andare verso Gesù, è l'essere più profondo dell'uomo, l'anima che si deve muovere verso Gesù, andare verso Gesù per essere dissedata, per essere sfamata in modo definitivo. Perché Gesù usa questa metafora? Dice: io sono il pane della vita, dice addirittura, se non mangiate di questo pane. Perché lui sta dicendo che deve essere un legame talmente profondo, e la Bibbia ce lo insegna, che Gesù deve essere parte di noi. Allora in quel momento saremo salvati, saremo sfamati, saremo dissetati. Eccolo il legame così profondo, così intimo che Gesù del quale Gesù sta parlando qui. Questo credere in Gesù significa identificarsi con la sua morte, credere che Lui è morto per salvarci dal nostro peccato, pentirci del nostro peccato, chiedere perdono a Dio e sottomettersi al Signore Gesù come nostro Signore e Salvatore. Un legame profondo, un legame intimo. Ma torniamo al nostro brano, alla conversazione tra Gesù e la folla, vediamo come finisce perché è importante ed è singolare. Allora, quando Gesù inizia a fare questi discorsi sull'essere il pane della vita, sul fatto che per essere salvati, avere la vita eterna, dovevano mangiare la sua carne, ricordate il discorso della croce, molti suoi discepoli iniziarono a dire, questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Come dire, ma che sta dicendo? Non riusciamo a capire, no? Questo è un parlare duro, chi può ascoltarlo? E poi ci dice la parola, se andate a leggere il seguito del racconto, dice la parola che molti si ritrarono da lui, molti suoi discepoli si ritrarono da lui, no? Andarono via. E alla fine che cosa rimase lì davanti al Signore? Un piccolo gruppetto di uomini, da migliaia di persone, rimase un piccolo gruppetto di uomini. E Gesù a questo punto, visto che gli altri se ne sono andati, si rivolge ai dodici, e gli dice, non volete andarvene anche voi? Ed è bella la risposta di Pietro. Simon Pietro allora gli rispose, questo sto leggendo dal verso 67, se volete seguire, verso 67, Gesù dice, non volete andarvene anche voi? Simon Pietro allora rispose, Signore, da chi andremo noi? Da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. La folla se n'era andata, più di 10.000 persone erano scomparse, no? Erano svanite, finché Gesù aveva provveduto ai loro bisogni materiali, finché li aveva cibati, li aveva sfamati, aveva riempito le loro pance, la sua popolarità era al massimo, no? Avrebbe potuto vincere le elezioni mondiali. Quando ha cominciato a parlare dei veri problemi, dei veri bisogni dell'uomo, che è successo? Sono svaniti, sono scomparsi. Migliaia di persone se ne sono andate, eppure questi si erano fatti in quattro per seguirlo, l'hanno seguito fino a dove aveva compiuto il miracolo dei pani e pesci, l'hanno seguito al di là del mare. Però quando Gesù li ha messi davanti alla realtà dei loro bisogni, non hanno creduto e se ne sono andati. Perché? Perché Gesù non era quello che loro stavano cercando. Hanno scoperto che Gesù non era quello che loro stavano cercando, perché loro stavano cercando qualcuno che gli desse soddisfazione dal punto di vista materiale. E quindi Gesù si è rivelato un flop, diciamo, per loro. Hanno fatto dietro fronte e se ne sono andati. Loro volevano mangiare, non volevano essere salvati, volevano mangiare. E è bella l'espressione di Pietro. Quando Gesù gli dice, ebbene volete andare anche voi? E Pietro risponde, da chi ce ne andremo noi, vero? Da chi ce ne andremo noi? Come a dire, non c'è nessun altro come te. Non c'è nient'altro che ci può sfamare, non c'è nessun altro che può soddisfare i nostri bisogni. Solo tu hai parole di vita eterna. E a questo punto ti voglio chiedere, sono costretto a farlo. Dove stai andando tu? Dove stai andando? A chi ti stai rivolgendo per colmare quel vuoto che Dio ha prodotto in te? Una religione? Ti stai rivolgendo a delle filosofie orientali forse? A un Dio fatto a tua immagine e somiglianza? A qualche forma di divertimento, di distrazione? Oppure non ci pensi, semplicemente perché per talmente tanto tempo hai negato e soffocato questo bisogno che Dio ha messo in te, che a questo punto non lo senti quasi più. Quindi semplicemente non ci pensi. Perché sei qui questa mattina? Sono molto diretto stamattina, mi dispiace, ma la parola di Dio lo richiede. Perché sei qui questa mattina? per metterti a posto la coscienza, perché pensi che venendo in chiesa una volta ogni tanto puoi diventare una persona migliore, per curiosità. Perché sei qui questa mattina? Cosa farai delle parole che hai ascoltato finora? Cosa farai di questo invito che Gesù ti ha fatto? Io sono il pane della vita. Vieni a me, credi in me e ti darò del cibo che dura in vita eterna. Cosa farai di questo invito? Farai come la folla che ha abbandonato Gesù? Oppure dirai come Pietro, dove me ne andrò io? Dove me ne andrò io? Sapete, Pietro aveva capito che era in gioco l'eternità. Pietro aveva capito che Gesù stava parlando su un piano spirituale, non su un piano materiale. Tutto quello che Gesù aveva detto a Pietro lo aveva capito. E sapeva che c'era in gioco l'eternità. Non aveva una visione ristretta, limitata del senso della vita. E Pietro aveva capito che la vita dell'uomo è come il fiore dell'erba, che oggi c'è e domani è portato via dal vento, così dice la scrittura, per farci comprendere come è poco durevole la nostra vita. La visione della vita di Pietro non era limitata a quello che gli stava intorno, ma era una visione proiettata all'eternità. Come stai vivendo la tua vita? Come stai vivendo la tua vita? Ti preoccupi solo di questa vita? Solo di cercare il cibo giorno per giorno? Di soddisfare quei tuoi bisogni materiali, legittimi, per carità? Ti preoccupi però solo di questo? Pensa alla vita come qualcosa di duraturo, che duri per sempre? Non durerà per sempre. Ti affatichi giorno dopo giorno per le cose materiali, per le cose che periscono? Abbiamo letto che solo Gesù ha parole di vita eterna. E se stamattina il Signore ha parlato al tuo cuore, se la tua anima è stata scossa da quello che hai ascoltato, vieni a parlare con me o con una persona che ti ha invitato, con qualcuno che conosci. E questo vale per tutti, ovviamente. Ci possono essere quelle persone che conoscono il Signore, ma che stanno attraversando un periodo magari nel quale la loro fede è diminuita, è carente, sono deboli. Quindi non lasciamo questo invito inascoltato. Se tu hai compreso che la parola di Dio ti ha parlato, vieni a parlare, parla con qualcuno di noi, saremo felicissimi di parlare con te. Se dovessi avere dei dubbi, se dovessi non aver compreso qualcosa di quello che è stato detto, a maggior ragione non andare via con dei dubbi, vieni a parlare con noi. È importante, è fondamentale non fare come la folla che se n'è andata via, ha girato i tacchi e ha lasciato Gesù. E vorrei, prima di pregare, lasciarvi un pensiero importante. Abbiamo letto nella parola di Dio, nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 6, verso 23, abbiamo letto perché il salario del peccato è la morte. Ricordate? Però, grazie a Dio, quel verso non finisce lì. Quel verso non finisce lì, perché continua. E dice, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio e la vita eterna in Cristo Gesù. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo davanti a te con un cuore colmo di riconoscenza, Signore, perché ancora questa mattina tu ci hai fatto comprendere, hai attirato la nostra attenzione sul fatto che la salvezza è solo in Cristo Gesù e sul fatto che abbiamo bisogno di questa salvezza. È un fatto, anche se noi certe volte tendiamo a negarlo, ma abbiamo bisogno di Cristo Gesù, abbiamo bisogno di te, oh Signore, abbiamo bisogno di riconciliarci con te, di non essere più tuoi nemici, di non essere più sotto la tua ira. Ti preghiamo, Signore, di avere pietà di noi, Ti preghiamo di parlare ai nostri cuori ancora di più, di spingerci, di attrarci a te, o Signore. Fa che anche il cuore più duro, Dio, possa spezzarsi e piegarsi a te. Perché, o Signore, come diceva Pietro, dove ce ne andremo noi? Per l'uomo non c'è altra speranza. Per l'uomo non c'è altra vittoria. Non c'è spiegazione, altra risposta alle nostre domande che da sempre ci affliggono. Signore, dacci di considerare con serietà, con profondità quello che abbiamo ascoltato. Ti preghiamo, Padre, di operare miracolosamente nei nostri cuori. Ti ringraziamo perché ancora oggi ci concedi il privilegio di ascoltare la Tua parola, ce l'hai concesso, e che possa portare frutto, Signore. Nel Tuo santo nome Ti ringraziamo per i meriti di Cristo Gesù. Amen.
Grazie Enrico.